Tra il 1972 e il 1978, grazie a Bollani, centinaia di Alfa, Giulia, 1003 sfrecciarono a sirene spiegate sull'asfalto di Roma Violenta, Napoli Spara, Milano Trema. A bordo, intrepidi poliziotti sprezzanti del doppiaggio fuori sincro affrontavano pericolosi criminali di origini franco-cubane dall'accento frusinate. Ma allora, come disse il gobbo a Luc Merenda, «Ao!» E quindi, si può essere più bastardi dell'ispettore Cliff? Nessuno lo sa con certezza. Nessuno, tranne naturalmente, il dottor Jembe!
Eu cortei o menino da laboral para você. Ah, o doutor Gembe, uma lista em mundinho dar educar, uma graminha dar recortar, uma nova rosa da consimar para você.
Il dottor Gembe, via dal solito 80 anni. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
Bentornati al dottor Gembe, bentornati a Firenze, studio C, pubblico in studio è il maestro Bollani.
Buongiorno, buongiorno Riondino, buongiorno a tutto il pubblico a casa, buongiorno al nostro notaio Mirko Guerrini.
Buongiorno a tutti. Scriveteci delle mails all'indirizzo borabora@rai.it oppure anche sulla nostra pagina di Facebook.
Esattamente, Bollani, la sento canticchiante.
Mirko Guerrini, Mirko.
Come mai così sinistro, un po' sospetto.
Un po' sullo sfondo, un po' brasiliano.
Esatto,
anche,
un po' al di sopra di ogni sospetto.
Qual è il tema di oggi?
Il tema di oggi è musica di un certo calibro. E oggi, per trattare un argomento così esplosivo, abbiamo un'intera banda di loschi figuri. Sono con noi il calibro 35.
Eccoli qua.
Forti.
Benvenuti.
Buongiorno.
Calibro 35. Io credo che sia ancor più necessaria oggi la scheda di un nostro collaboratore, a me sta piuttosto indifferente, ma un amico di Bollani, fa parte di un'altra radio e che ha i profili di ognuno di questi gruppi che invitiamo. Voi siete numerosi, sentiamo chi è Libero Radichelli.
35, convergi da Giambellini a Fanno, sono cinque pericolosi individui, taglia media, uno pare un brasiliano, c'è un altro pare un libanese, Hernano, il più pericoloso, armato de Groove.
Vabbè, non è vero,
naturalmente. Tempi, quelli del poliziottesco, un genere che la Repubblica spesso, non cita.
No, non lo cita.
Ho partecipato anch'io, come stuntman e controfigura, in mente del poliziottesco, i film, i Michelizzi, le cose. Ogni volta che il terribile boss sputava in faccia al commissario, lo scaracchi, onestamente, ero io.
Ah, quindi doppiava. Riconosciamo il suo modo di espettorare.
Oh, sì. Il collega bisfrattato da tutte le televisioni, Michele Santoro,
che
trasmette attualmente, come sapete... Come ci ricorda Libero, trasmette il suo nuovo programma in tutte le ricevitorie dell'ONU.
No, non è vero, trasmette. Non è vero.
Dichiara polemico ogni riferimento ai calibro 35 puramente casuale.
Era Libero Radicali, dovete perdonarci, abbiamo questo dovere di giornalismo impegnato, parapolitico. Chi sono? Massimo Martellotta,
sì.
Chitarre e l'Upsteel, che solo Guerrini sa cos'è. Quindi...
Sì, sì, ma anche gli ascoltatori lo sanno.
Ho capito. Enrico Gabrielli, organi e fiati. Che è quello che respira praticamente,
sì.
Fabio Rondanini, batteria, Luca Cavina, basso, è basso infatti, e Tommaso Colliva che sta in regia a controllare tutti quegli altri.
Esatto.
Io dovevo dire questo, l'ho detto, devo
l'ha
dire
detto io,
l'ho detto bene.
L'aiuto anche dicendo che l'ultimo CD del calibro 35, in effetti, come accennava Radichelli, si intitola Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale, che è quello che Rondino, glielo dico, lei. Che si legge di solito, no? Alla fine dei film o all'inizio dei libri.
Certo, certo. Ma perché cosa fanno questi calibri?
Perché i calibri 35 si sono specializzati in riprendere le colonne sonore dei film degli anni 70, soprattutto i polizieschi, che sono di grandi film, lei lo sa, Trovajoli, Bacalov, Rizzottolani.
Loro stanno continuando a fare queste colonne sonore, non di Balacalov.
Glielo chiediamo.
Già che ci sono, perché stanno un po' troppo zitti, se no. Allora, voi
Enrico,
fate queste colonne sonore?
È che è un po' terzo grado come
è un po',
un po' cattiva la domanda,
un po' cattiva, sì. No, non lo so, no, no, è una domanda complessa.
Non è che le facciamo,
vengono da sole,
cioè noi suoniamo, poi insomma farle non, tu prendi, che ne so, vai e ti poni comunque e alla fine, funziona.
Però voi elaborate a partire da musica già scritta oppure ne scrivete da capo di vostra?
Aspetta, allora, no, per capirci.
No, perché non è semplice.
No, anche perché tra di noi non c'è mica tanta
chiarezza. A volte i musicisti fra loro mica parlano.
Abbiamo fatto un po' di dischi ormai, adesso forse la questione si è un po' invertita, no?
Sì.
Ci sono i grandi compositori che fanno
Morricone, sì, Morricone
e Blaise Caliber. Noi siamo partiti che copiavamo.
Adesso siamo
copiavamo e dicevamo l'abbiamo fatto noi e invece l'aveva fatto Morricone.
Morricone. Okay.
Con questo disco si è invertita, come si dice dalle nostre parti, la base della questione.
Certo.
E quindi, diciamo, ci sono 10 pezzi nostri e solo 2 di quegli altri da cui copiavamo.
Ho capito, ho capito.
Solo che poi, appunto, è uscito un nuovo disco di Morricone che ha copiato interamente il vostro. Esatto. Questa è la notizia brutta.
Bene, trattiamo questo tema di oggi, è vero?
Dal libro del dottor Gembe, il violinista stecca, l'orchestra spara. Problemi di calibrazione nella musica Colt.
Musica Colt.
Musica. Allora, questa è un'anteprima assoluta. Seguendo la moda di rifarsi al genere poliziottesco, termine orribile, degli anni 70, sono iniziate le riprese di un film sensazionale in riadattamento di un classico sullo stile dei vari Roma Mano Armata o Milano Spada.
Finalmente, infatti nel 2013 dovrebbe uscire il film diretto a quattro mani da Quentin Tarantino e Michele Placido, dal titolo Le avventure del Pidocchio e del Grillo Spifferone che parlava troppo.
Sì. È un film particolare, noi vediamo l'anteprima anche della lista degli attori, come si dà una volta.
Certo. Kim Rossi Stewart,
la parte di Il Pidocchio,
la voce dell'attore.
Piccolo delinquente che vuole diventare di legno per picchiare nemici e poliziotti.
Poliziotti, certo. Ma chi c'è?
Jasmine Trinca.
Ecco, alla...
Veste i panni della fata tirchiona. Periodo di crisi.
Sì, sì.
Roberto Erlitzka,
sì,
in persona il commissario Joe Petto,
sì,
che cerca di fermare la follia del Pidocchio perché sa che in fondo è buono.
Tutto viene però raccontato da una voce esterna, no?
Che... Sì, il narratore esterno è interpretato a turno da Luigi Locascio, Pier Francesco Favino, Vittoria Cabello e Riccardo Scamarcio.
Sì,
il grillo spifferone che parla troppo.
Benissimo, ecco il personaggio lì.
Sì, e la colonna sonora vede in lizza proprio due nomi, Calibro 35 o il fratello di Manu Chao.
Ecco.
E per mettere in guardia i nostri ospiti, tracciamo un identikit, certo, del loro diretto concorrente.
Certo, infatti pochi sanno che Manu Chao è figlio di un importante scrittore, giornalista spagnolo. Cioè,
un pensavo cinese in realtà, scusate.
No. È spagnolo, ragazzi, spagnolo, questo è vero, che scrive su Le Monde Diplomatique e si chiama Ramon Chao. Chao non è un saluto, è un cognome, va bene? Autore di un anche qui non si scherza, lo vedete sui giornali, di un libro intitolato El Lago de Como, così ha scritto il suo babbo un libro.
Sì, infatti gli amici più stretti lo chiamano quel Ramon del Lago de Como.
Dai, andiamo avanti.
Ha 5 figli, no, Bollani?
Cinque figli.
Quindi, ci dica i figli di Ramon Chao.
Allora, Manu,
sì,
Piedu,
sì,
Testa,
sì,
Spalla, e l'ultimo è One, Two, Three.
Ah, ok, okay.
Testa, okay. Spalla, baby. One,
oggi parleremo di Piedu Chao. A differenza di Manu, Piedu ha seguito le orme paterne, giustamente, in quanto Piedu, e si è laureato in economia molto giovane. Ha trovato lavoro poi?
No, non trovando lavoro come economista, si lanciò nella musica. Fu così che chiamò il fratello maggiore al telefono e disse: ciao, mi dai una mano?
Beh, andiamo avanti. Nacque un singolo molto particolare, scritto a quattro mani da Piedu e Manu, di cui si sente lo stile musicale di Manu e l'attenzione ai testi e all'economia di Piedu.
Ascoltiamo.
Sentiamo questo testo economico.
Pi.
Il tipico pi.
Pi.
Di ciao.
Pi.
La ricchezza presuppone la pobrezza presuppone la ricchezza.
La pobrezza presuppone la ricchezza presuppone la pobrezza che produce la ricchezza concupisce la bellezza. La ricchezza che si compra la ricchezza che si compra la pobrezza, la bellezza che diventa una ricchezza, la ricchezza che diventa una pobrezza. Il mercato dell'amor. Il mercato dell'amor.
Capitalismo finanziario. Innamorato del dinero.
Il mercato dell'amor.
Capitalismo finanziero. Innamorato guerriero.
Il mercato dell'amor.
La pobrezza. La ricchezza presuppone la pobrezza. La pobrezza presuppone la ricchezza. La pobrezza presuppone la ricchezza.
Dimmi la mia mamma che è stato che mi chiama da una mezza settimana. E dice che mi ama. Amava.
La pobrezza, la pobrezza che produce la bellezza,
dice la mia mamma.
Una facile ironia su quello che fa il fratello Manu Chao. Dice la mia mamma,
ma non è una facile ironia, io credo che in due sommesse hanno fatto sul serio. È quest'uso che supera il digitale, l'elettronica del
pi.
Perché invece che farlo col pi, col tasto, lo fanno con la voce, giustamente. Mentre sono. Dice la mia mamma che è cantoso, che mi chiama da una mezza settimana e gli dice che mi ama.
Lei non sa bene lo spagnolo, perché l'ha detto un po' male, però ho capito.
Bene.
Come faranno i Calibro 35, si rendono conto che se c'è gente di questo livello che entra nel mondo delle colonne sonore, sarà una brutta vita la vostra?
Noi abbiamo sicuramente grande rispetto per questo mondo di creativi, insomma. Così. Quello che mi mancava nella quantità di suoni che ci sono di sfondo, che sono comunque molto interessanti, era quello di Rockefeller, che secondo me
ci stava.
Com'è?
Perché lei sa fare Paperino.
Ci metto troppe note dentro. Sì,
sì, Paperino è più tipo...
vedo che andiamo quasi in elettronica, andiamo molto forte. Però al di là di tutto, secondo me, per interrompere queste colte riflessioni ci vuole un momento di musica che ci porti al clima della polizia, all'indagine, all'attenzione psichica. Che brano eseguite?
Abbiamo un brano dal vostro nuovo disco, giusto?
Ha un titolo, tra l'altro, si lega molto a quello che appunto abbiamo detto fino a poco fa, si chiama Uabr.
Uabr, ma lo conosciamo Uabr, certo. Ascoltiamo volentieri.
Thank you.
Bello.
Calibro 35, ospiti al dottor Gembe.
Insieme a Bollani e a Guerrini, un brano poliziesco. Qui siamo in una radio culturale. Quindi riprendiamo un tono di voce anche più serio e andiamo avanti con le domande. Guerrini, notaio, ci sono delle domande?
Sì, abbiamo tre domande che in questo caso sono la busta Maurizio Merli, oppure la busta Luc Merenda o la busta Thomas Millian.
Ma non possiamo fare uno, due, tre,
no,
come fanno...
No, questa è la terza rete, dobbiamo quindi darci un tono.
Un tono diverso. Tutti chi di voi sceglie l'ignorante o il leader? Facciamo parlare uno dei muti. Quale scegliete? Merli, Merenda o Millian? È muto, giustamente, non parla. È mica sciocchi loro, sono muti ma non sordi. Ci dica dunque.
Io faccio il genere Merenda un po' presto.
Sì, sì. Merenda. Questo... Sì. Merenda, sì. Vai. Merenda. Sì, sì, lo sappiamo. Guardi che è già aperta.
È come da contratto.
Ecco, è molto grossa questa busta. Vabbè, è d'accordo. Ce l'ha fatta. Ecco.
Allora, da un po' di tempo i poliziotteschi hanno riacquistato fama grazie anche ai film di Tarantino, dichiaratamente innamorato del genere, e anche a serie TV che emulano lo stile dei vecchi commissari degli anni 70. A quei tempi, invece, erano considerati pellicole di serie B. Si sbagliavano allora o si stanno sbagliando adesso?
Io sto per dire una cosa.
Ma la dica.
La dico. Secondo me le musiche sono belle. Molto spesso, ma i film mica tanto.
Ah, ho capito, quindi lei dice che c'era una ricerca musicale che superava quella estetica.
A volte sì, infatti noi facciamo fino a prova contraria, ci occupiamo della parte strettamente musicale, anche perché a vedere tutti quei film lì dopo diventi scemo.
Sì, eh?
Sì, dopo un po' sì, perché alcuni hanno delle trame relativamente un pochino monotone.
Però voglio dire, lì c'è in genere una cosa abbastanza contemporanea, c'è l'uomo qualunque che si ribella alle angherie che non vengono risolte dalla giustizia, per questo tende a fare il giustiziere solitario, quello che Clint Eastwood fa in maniera eroica, esteticamente corretta, che piace ai cinefili nostri, invece Merli lo faceva in maniera più rudimentale, ma neanche tanto.
Assolutamente sì, ma tra l'altro io sono andato a leggere alcune recensioni di un paio di film di quel periodo, magari scritte da dei giornali, diciamo così, orientati verso sinistra, e li trattavano malissimo.
No, perché era lo Stato che doveva risolvere il problema, non il singolo cittadino.
Sì, esatto. Infatti il mio zio non gli garbavano quei film lì per niente.
Perché suo zio era di comune. Destra?
No, era di sinistra.
Di sinistra?
Sì. Attualmente credo.
Certo, quindi non amavano.
Giustamente
il nostro Bollani ha intuito subito la critica militante.
Sto seguendo.
Anche Radichelli è un critico militante. Bene, seconda domanda. Sì. Che domanda scegliete?
Thomas Millian. Bravo.
In un'intervista, il bassista del calibro 35 ha dichiarato di voler abbandonare il basso troppo vintage per comprarsi un fretless a 6 corde viola con la paletta argentata.
Hai detto questo?
Gabrielli, Enrico, gli ha risposto: se prendi il fretless io mi licenzio. Il vostro stile musicalmente così caratterizzato si porta dietro anche uno stile di stare sul palco, di presentarsi al pubblico? Ah, ma una domanda seria. Sai che finché non sono arrivato in fondo...
Siete informatissimi, perché io ho effettivamente detto quella cosa... Comunque, insomma, ad ogni modo, per chiarimenti, c'è il mio avvocato.
Sì, certo.
E, comunque, sì, io in qualche modo ho incominciato a suonare con questi strumenti vintage che sono tanto belli, costano un sacco di soldi e poi soprattutto sono insuonabili. E quindi adesso... quindi adesso ho comprato questo basso super moderno che costa 50 euro, che suona benissimo.
Però è viola con la paletta argentata?
No, anche perché non sarei in grado di suonare un fretless 6 corde, risuona tutto.
Sono quelli senza tasti.
Sono quelli senza tasti, esattamente.
Che si suonano a caso praticamente.
Che si suonano, sì, e comunque tu fai glissato e la gente gode. Tornando alla domanda.
Poi si compra i tasti alla fine.
Sì, se
volendo uno compra i tasti a parte.
È per quello che costa poco, perché te compri solo il manico.
Ah, ho capito.
Ci sono anche i pianoforti fretless.
Sì, sì,
te compri solo il mobile. E poi i tasti. Beh, io
i miei genitori da ragazzino hanno comprato prima i tasti neri, sono di meno. E costavano meno.
Sì,
c'è poco da ridere, Biondino.
Prima di arrivare ai tasti bianchi sono usito tre anni.
Ma sai quanto tempo ho tenuto in mano una scatola io prima di avere la fisarmonica? Anche quelle sono cose che non si sanno, ma è vero. Credo che dobbiamo passare alla terza domanda. Sì, perché è rimasto Merli, no?
Sì. È rimasto
Merli, sì.
Apram... scegliere, no, vero? Che si sceglie un'altra volta.
No, dovete scegliere.
Sceglie Fabio.
Sì. No,
questo è sbagliato.
Fabio, devi seguire di più. Se no, rimani sempre indietro. Già che sei lì con la batteria in fondo. Però, voglio dire, qui c'è un problema di selezione naturale, ti avviso. Cioè,
bisognava scegliere fra Merli, Merenda e Thomas Millian, e loro due hanno già scelto Merenda e Millian.
Cosa rimane, Fabio?
Non è una domanda trabocchetto, sta cercando di sbirciare i copioni.
No, non può leggere.
Non può leggere. È troppo facile.
Dai, te lo dico io, era Merli.
Merli. Vedi il bravo. Muto, Non era muto lui. Va bene. Allora te lo dico io questa.
Sì. Ah,
Massimo Martellotta, a sapere chi è comunque.
È uno di loro.
Ha dichiarato. Pensavo,
è il chitarrista.
Un critico, no? Massimo Martellotta.
Il professor Martellotta.
Silenzio, ordine. Ha dichiarato. Smetti, Bollani. Massimo Martellotta ha dichiarato, per esempio, il cinema italiano, almeno agli occhi del pubblico americano, sembrava osare molto, in maniera pericolosa e audace. Perché per far vedere una coscia tutta intera gli americani ci hanno impiegato anni,
vero,
mentre
questo.
Noi meno. Non sarete mica pensando a un revival musicale di Giovannone a coscia lunga disonorate con onore, o meglio. Vi piacciono davvero, questa cosa vi colpisce, siete d'accordo con Tarantino quando parla di queste cose qua?
Era Martellotta, non era Tarantino.
Era Martellotta o Tarantino?
Ma Martellotta citava Tarantino di fatto, che è lui il grande valorizzatore di queste cose qua, no?
Cioè, se l'ha detto Tarantino io sono d'accordo.
Se l'ha detto Martellotta, no.
Martellotta
siamo un'ottima presa di posizione. Però chiediamo, avendo a disposizione almeno Martellotta, perché Tarantino non ce l'abbiamo al telefono.
Ma io ho conosciuto l'autore di questa Martellotta, sì. E lui è appassionato di cosce, cioè, quindi è tutto vero. No, confermo.
Ho capito. Orbene, io penso che ci sia bisogno di un altro brano dal vivo per chiosare, no, Bollani, queste asserzioni.
Sogniamo un altro brano tutti insieme.
Spaccato psicologico di un gruppo musicale.
Viene sempre dal disco dei Calibro 35, ricordiamo il titolo, ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Sì. E il brano si intitola...
E come si chiama il titolo?
Buone notizie.
Buone notizie.
Buone notizie.
Buone notizie. Buone notizie. We'll be right back. Calibro 35 dal vivo alla Rai di Firenze.
Bollani e Mirko Guerrini, grande esecuzione. Ci sono cresciuti i basettoni, i baffi, abbiamo tutti dei stivali camperos.
Sì.
Bello, è molto morriconiano, ricorda anche il western italiano per certi
versi. Un po' sì,
no, questa chitarra, molto bello.
Come sapete abbiamo inaugurato una nuova rubrica, non è neanche una rubrica, è un collegamento, importante, sì, con l'isola di Bora Bora, dove vive il dottor Gembe. Lo sapete, il dottor Gembe vive in quell'unica capanna e l'ha occupata.
L'ha occupata.
E ha fondato un movimento di protesta,
che si chiama?
Come quelli degli indignados di tutto il mondo, il movimento si chiama Occupy Bora Bora.
Occupy Bora Bora. Ma perché si è occupato a casa sua da solo?
Perché c'era solo quella, c'è solo quella casa. E poi però, grazie a Facebook e altri motori di ricerca, social network, un sacco di gente è andata lì da tutto il mondo, VIPS, ha capito?
VIPS,
comunque, parlatene voi. Che siete,
allora, guarda,
bravi.
Tastiamo il polso di questa occupazione e smettiamo di scherzare, questo è un discorso serio che ci proietta, ci sono tante occupazioni in corso e in corsa. Occupiamoci di Occupy. Occupy Bora Bora, pronto?
C'è l'assemblea.
L'assemblea in corso. Pronto?
Pronto, io dico, buongiorno, rispondo io.
Buongiorno, parlo con Bora Bora Occupy.
Nella persona dell'apprendista Lapo, di professione camionista.
Ecco, il camionista Lapo, ecco. E potevi immaginare, ma perché apprendista, mi scusi?
Oggi lì è un grande giorno, ci hanno mandato il professore.
Professore?
I professori ci hanno mandato.
Che professori?
Sono così emozionato, non riesco a parlare. Ci hanno mandato lì professori di occupazione.
Ah, esistono.
Bene, non qui a insegnarci le più moderne tecniche di occupazione. Ci stanno varie materie, c'è il laboratorio d'assemblea permanente, corso di alzata di mano consapevole.
Alzata di mano consapevole?
Sì, a fine anno ci fanno fare pure la gita scolastica con uno squadro di Berlino.
Ah, davanti, ho capito. E chi sono, mi scusi, questi professori?
Ah, ci sta Angelina Giulia Bappit. Che insegna la tecnica del sorriso corruttivo rassicurante,
capito,
che è utilissima nei primi ordini del giorno, perché se superi quelli hai in assemblea praticamente.
Ah, capito, insegnano a parlare in assemblea, a sorridere.
Sì, a sorridere presenta... più che altro. Invece per parlare c'è sta Scagno Celestini, fa il corso di parlare velocissimo. Così durante l'assemblea puoi fare l'intervento intero senza essere interrotto, no?
Non è sciocco.
Poi, e sì, poi c'è sta coso.
Chi c'è?
Samario! Come si chiama il professore? Quello lì con la faccia è delinquente, però fa il poliziotto nei film. È delinquente? Favino.
Ah, Pier Francesco Favino. E che cosa insegna Pier Francesco Favino? Favino. Recitazione, improvvisazione?
No, ci insegna l'ACAB.
ACAB, lei cioè intende l'odio per i poliziotti, l'acronimo All Cops Are Bastard?
Acronimo?
Sì.
Aspetti che... Agronimo!
No, ma chi è acronimo? Chi è acronimo? Mi scusi.
Quella Rai, che l'intellettuale.
Perché c'è uno che si chiama acronimo lì?
Cronimo si chiama, sì. Qui ci stanno molti figli e genitori fricchettoni con due nomi. Rondi, Cronino, Ananda.
Ho capito.
C'è uno si chiama
Nanda.
Ananda.
No, Ananda.
No, non è che si chiami Nanda e se la chiami dici Ananda.
No, ecco.
si chiama Ananda. Se lo devi chiamare, lo chiami Ananda.
Ho capito. E di dov'è?
Prima a mandare l'email.
Ma è italiano? Di dov'è questo qui?
Questo non lo so, figlio di Ricchettoni, è indiano, credo. Sarà indiano come Aganashini.
Aganashini?
Che per chiamarlo devo fare Aganashini.
Non lo faccio.
Devo mettere la pausa.
Lo lasci dov'è? Comunque, allora, che vuol dire questo ACAB, secondo voi?
ACAB vuol dire ampliazione delle capacità oratorie e basilari.
Oratorie? Lei intende dire oratorie, non aoratorie.
Aoratorie. No, Riondino, lei mi fa la stessa osservazione ieri di Samario. Ma in assemblea abbiamo votato. Favino gli ha risposto che la A è un'alfa privativa, quindi sì, vuol dire che sviluppi le capacità anti-oratorie, a-oratorie, che vanno contro l'oratorio. Cioè, è una battaglia personale di Favino con i salesiani, poi, una cosa che c'ha lui, contro i salesiani.
Che cosa avrebbero fatto i salesiani a Favino?
E che ne so, Samario!
Ma tu che mi... è successo? Ci dica, non ci faccia...
Favino se n'è andato.
Andate, perché?
Ha detto che la prima lezione a oratoria è: se non puoi state zitto, meglio che te ne vai. Questa è la prima lezione.
Ho capito.
Il problema è però che ci ha interrogati, me mi ha rimandato a settembre perché stava a parlare con lei, sti infame di Favino.
Cosa vuol dire rimandare a settembre? Come fai a rimandare?
Non è democrazia, Riondino.
In effetti sì, sono stupito anche di questo fatto, che ci siano queste sanzioni.
Stiamo qua a parlare di democrazia, mi rimandano a settembre, ma io so come fa. Certo, ecco. Chiamo un amico mio, una bestia, io faccio vedere a Favino.
No, non la butti sul personale, dai, insomma, queste sono ragazzate. Chi è questo che lei chiamerebbe per far picchiare Favino?
Lo chiamo, lui in persona, l'animale, Luca Barbareschi.
Ho capito, la sfida.
Ti faccio sfidare Favino nella gara di cucito consapevole. Barbareschi ormai mi fa dei maglioncini con lana di pecora consenziente, sottolineo. Consenziente, no, perché con Barbareschi insomma, invece questa pecora è consenziente, ne fa se fa.
Quindi avete fatto entrare finalmente, che era tanto che voleva entrare, Luca Barbareschi in assemblea?
No. Da qui fuori dalla cabana, accampato, si è montata la tenda fatta a punto e croce, una delizia, come fa vuoi tracce, sono dei limiti. Mario! Insegna Barbareschi un po', che tanto Favino bozzino a me, non lontano un po' il sannato. Quello che la faccia di
questo. Comunque ci sembra che ancora ci siano dei problemi in questa cabana.
È il momento della hit parade, si basa sui gusti raffinati del pubblico di Bora Bora, vero notaio?
È verissimo, e invito i nostri ospiti Calibro 35 tutti insieme a commentare con noi questa classifica. Sì. Al quinto posto abbiamo Al Stocastico, è un compositore che faceva parte della scuola di Darmstadt, aveva trasferito degli enormi IBM dal MIT all'Istituto di Fonologia di Milano, dove portò avanti i primi esperimenti di musica sintetica. Quelli che faceva insieme a Luciano Berio e Bruno Maderna.
Sì, però lui faceva una cosa particolare, prendeva un'opera, una sinfonia, una sonata, la inseriva nel cervellone e poi faceva in modo che il cervellone processasse i dati con una funzione matematica complessa. E quello che veniva fuori, elaborato dal cervellone, era la composizione originale di Stocastico, quindi non c'era l'alea, c'era in realtà questa elaborazione continua di un cervello
elettronico. E quella che ascoltiamo adesso è la seconda trascrizione musicale per computer in assoluto, quindi si tratta di un'elaborazione random, cioè casuale, della nona sinfonia di Bruckner integrata con la funzione di Cantor.
È importante questa funzione di Cantor, se no veniva tutta un'altra cosa. È quasi commovente che Bruckner sia diventato Covassi. Questo senza intervento di nessuno, anche se qualcuno sospettava di un inserviente dell'Istituto di Fonologia napoletano.
No, non credo invece. Bruckner covava già questa melodia. Queste sono le note della nona sinfonia di Bruckner.
Messe
in ordine diverso. Alla fine propongono questo.
Sì, ma dobbiamo dire che risulta al dottor Gembe che Enrico Gabrielli abbia prodotto con i Mariposa e con Lorenzo Brusci un lavoro di musica contemporanea che si chiama Metamorfosi di canzoni napoletane, in cui riadattate dei brani della musica tradizionale partenopea.
Allora, io infatti ricordo quando facciamo quel lavoro lì, noi conosciamo bene il lavoro di
Stocastico,
sì, molto, molto bello. Era in uso molto spesso tra di noi anche fare degli esperimenti che come quando uno dice no, esperimenti già scelto scelsi, a stocastico, una volta provavamo, mi ricordo, ad elaborare un po' con i suoi schemi la terza di Sibelius,
sì,
e venne fuori Romagna Mia.
Davvero?
Aveva qualcosa di... non era esattamente quello, però effettivamente erano i temi principali della terza di Sibelius, messi in maniera diversa, venne fuori Romagna Mia.
Certo, ma è vero, infatti tutti ricordano Sibelius al bagno Mario di Riccione.
Esattamente.
Al quarto posto chi c'è?
Abbiamo Knaus e Gino.
È un duo?
Sono... è un duo, sì. Sono Knaus... maestri della vita da locale di provincia che vantano una carriera quarantennale.
Sì, soprattutto.
E hanno suonato in tutti i locali più sconosciuti d'Italia. A definirli musicisti da piano bar sarebbe... quantomeno riduttivo, certo, se non addirittura offensivo.
È offensivo. È un'attività di total management della musica. Knaus ha lavorato molto nella balera di Ravel, che era una balera... Tu la chiamavano
tu.
Ecco.
Ho capito.
E cosa ascoltiamo?
Invece Gino,
qua?
Gino, vorrei dire due parole su Gino, che sì, è il chitarrista solista che noi non sentiamo molto in queste registrazioni. Prima di calcare i palchi ha avuto molte esperienze, fabbro, macchinista, pastaio e arrotino.
Mm-hmm.
E dottor Gembei sostiene in effetti che sia soprattutto questo ultimo suo lavoro, avete lasciato in eredità il tocco.
Il tocco della rotina.
Il tocco della rotina sulla chitarra.
Sulla chitarra.
Sì.
Bene, ascoltiamo.
Qui abbiamo un reperto raccolto durante la festa di Capodanno al Lido Mappatella a Napoli.
Ah, ho capito, sentiamo.
Ho spento già la luce.
Questo è Knaus.
Ciao Nadia!
Nadia, bellissima come sempre. Sono rimasto qui da solo.
Vai, vai con la solo, Gino! La solo di Gino, il nostro grande chitarrista, Gino! E mancano 5 secondi a Capodanno, 4, 3, 2, 1 e Capodanno! Felice sta Mario, la sagra c'è dell'uva, vince la bambina col fiocchetto rosso. Dio, quanta abbondanza c'è! Vai Gino ancora! Quando lassù! Ora basta, Gino ora canto io. No. Gino. Auguri Gino, auguri.
Momento triste questo della carriera.
Non è un lavoro semplice gestire le balene,
no,
ragazzi.
No, perché sei lì, è quello compigliano, poi improvvisamente Capodanno.
Voi dei Calibro 35 avete un brano che si chiama Shake Balera, c'entra con qualcosa, con questo tipo di esperienze?
No, non lo so, in realtà credo che potremmo farcela entrare a posteriori.
Non so se su Radio 3 si può dire una cosa del genere.
Fate bovis.
Al terzo posto chi c'è?
Bruno Major, compositore svizzero, scrisse la maggior parte delle sue opere nel cantone di Lucerna, dove le chiare fresche e dolci acque dei laghi alpini riflettevano il colore dei prati smeraldini inondati di luce.
Ma lei
no, l'ho letta.
Molto bella, lei,
non so cosa sia.
Cantone di Lucerna, immaginavo fosse qualcosa sul notturno, no?
No, semplicemente lui, credo, grazie a questa bella atmosfera, come definire, svizzera,
sì, certo,
decise di riscrivere molti capolavori della musica sotto un'ottica positiva.
Ah, allegramente, cioè perché essere tristi, giustamente? E qui che cosa
alle prese con una colonna sonora del grande Morricone. Si tratta di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
Ah, ascoltiamo, cioè lui trasformava in allegre delle cose che nascevano malinconiche.
Insomma, abbastanza malinconiche questo.
Sentiamo.
È davvero così.
In Svizzera far ridere tantissimo.
Beh, più bella.
Sarebbe bello.
Io lo trovo più
vedere. Vale di vederlo.
Ma anche Giammaria Volontè è più allegro, con Florinda Bolkan.
Sei un cavallo.
Poi vista a distanza di tanto tempo, le cose non erano poi così drammatiche.
Ma...
diciamo... la verità.
Al secondo posto abbiamo Duccio Vernacoli, qui con il suo gruppo storico,
sì?
Ricordiamo Tersilio Bacci alla chitarra, certo. Ardauro Cecchini al basso, il mitico Radamisto Nencione alla batteria,
sì.
Duccio Vernacoli ha inciso uno dei pezzi più classici del soul, sì? Lady Marmalade.
Lady Marmalade.
Finalmente in vernacolo toscano,
sì,
in modo che si
capisca. Con le parole vere.
Sì,
tradotte vere in lingua originale toscana, giustamente, che riacquista.
C'è New Orleans nell'originale, ricordo, lui l'ha tradotto Cerbaia. A parte questo, il resto è...
Ascoltiamo.
Ascoltiamo.
sì e là, su e giù, qua e là, bada sì, su e giù, qua e là, sì. O l'ha incontrata ieri sera a Cervaia, l'era straioni sull'aia. E dice, allora Gino, che sa fare un girino, ucci ucci aia bama, a scandici aia sie, moca cioccolata mama, andiamo bella smarmella. Hey! Che ti va a cucciare un po' qua, se sua, che ti va a cucciare un po' qua. Sì, e vada lì, vada là, vada giù, vada lì. Oh, ah, così c'è, lì che gli è, che gli ha fatto, che gli ha detto. Che gli ha fatto? Ucci, ucci, iaia, bada. Ascantici, iaia, sì. Moca, cioccolata, iaia. E andiamo bella smarmellata.
Bene, bello, che bello. Ti vuoi accucciare un po' qua,
se sua, un po' qua. Se sua.
Bella,
ti vuoi accucciare, dice,
accucciare.
No?
Beh, volevo cucciare, che ti vuoi accucciare, grosso modo è letterale. Bene, non chiediamo un commento.
Ma perché no?
Lo chiediamo?
Chiediamo.
Sì. È la voce forse che manca alle vostre musiche,
già,
è quella di
Vernacolo.
Cercavate un cantante, avete mai pensato a un cantante di questo tipo?
Toscano, un cantante toscano, verace.
No.
Bene, allora tiriamo le conclusioni di questo incontro.
Sì, direi che dobbiamo ringraziare calorosamente i nostri ospiti di oggi, i Calibro 35.
Grazie a milioni.
E ricordare che al primo posto della nostra hit parade c'è la sigla finale del Dottor Gembe.
Sono stati con noi Calibro 35 e il nostro notaio arrangiatore Mirko Guerrini.
Grazie a tutti. Ringraziamo la nostra curatrice Monica Nonno, il regista Riccardo Basile, i nostri autori Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti. In redazione c'è Monica Manetti e ringraziamo i nostri tecnici qui della Rai di Firenze, al mixer Andrea Magic Finger Scappelli e poi Andrea Taducci, Giovanni Politi, Leonardo Bucci, Giovanni Turchi. Ringraziamo tutto il pubblico in studio, voi a casa, alla prossima da Davide Biondino
e Stefano Bollani.